ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ore 12:01, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, fra qualche minuto corrispondenze operaie. Prima naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001.
E liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso, dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni, il mio destino è segnato.
Bene, ore 12:05 all'ascolto di Radio Onda Rossa con Corrispondenze Operaie. Il primo intervento di oggi lo facciamo con Riccardo Antonini. Ciao Riccardo.
Ciao, buongiorno.
Allora Riccardo, ricordiamo, insomma, più volte si è intervenuto da questi microfoni per ricordare il processo, insomma, sulla strage di Viareggio, che ricordiamo tutti, ma anche purtroppo in più a questo si è sommata il processo su di te, contro il licenziamento che le ferrovie in Italia ha fatto contro di te, perché di fatto, insomma, un licenziamento politico, perché di fatto sei stato additato, colpevolizzato del fatto che sei stato consulente di parte civile per la strage di Viareggio. Quindi un ferroviere che accusa le ferrovie non è stato preso bene da Moretti. Io ricordo un attimo che almeno le date, perché il 17 maggio scorso, insomma qualche giorno fa, sono state presentate le memorie difensive dei tuoi avvocati, e il 4 giugno ci sarà la prima sentenza. Questo per quanto riguarda il tuo processo. Io ti invito, insomma, a farci un attimo il quadro della situazione su tutte e due, insomma, i processi, insomma.
Sì, buongiorno. Per quanto riguarda la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno, che provocò 32 vittime e numerosi feriti, il 29 aprile scorso si è conclusa la prima parte dell'udienza preliminare, dove vi sono 33 imputati e 9 società coinvolte. Nei giorni scorsi è stato aggiunto il 33esimo imputato, che sarebbe un dirigente della Jungertal, che è l'azienda di manutenzione della Gatti X, proprietaria dei carri cisterna che hanno provocato il disastro ferroviario di Viareggio. Ovviamente nei 33 imputati ci sono i vertici di FS, a cominciare dall'amministratore delegato Mauro Moretti, agli altri amministratori delegati Vincenzo Soprano, Michele Lia, Gilberto Galloni, Mario Gastaldo, Calogero Di Venuta, Angelo Pezzati, Emilio Mestrini, eccetera eccetera, oltre a quelli della Gatte X, della Jungerta e della Cima Riparazioni. Questo è il quadro in cui l'udienza preliminare riprende il 27 maggio e il 3 giugno sono fissate queste due udienze, e da giugno si entrerà nel vivo, nel senso che dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili, il giudice dovrà decidere, il GUP, giudice dell'udienza preliminare, dovrà decidere chi e quali rinvierà a giudizio. Ovviamente questo è un processo di un'estrema importanza e di un'estrema gravità. Per quanto è accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009, è un processo dove i dirigenti delle FS in particolare fanno di tutto per non affrontare questo processo. I familiari invece fanno di tutto perché, nella ricerca di verità, di capire di chi sono le responsabilità di questa immane tragedia, i familiari e i cittadini sensibili fanno di tutto perché i massimi responsabili delle 9 società coinvolte vadano al processo e in quella sede tentino di difendersi dalle loro eventuali responsabilità. L'importanza di questa prima fase è che sono state ammesse 117 parti offese. Ovviamente i familiari che hanno deciso di costituirsi parte civile, poi il comitato Matteo Valenti, che è un comitato di Viareggio intestato a un operaio di 23 anni morto sul lavoro il 12 novembre del 2004, le organizzazioni sindacali, la CGL, la FILT, l'ORSA, la CUB, Medicina Democratica e, cosa abbastanza importante, i rappresentanti per i lavoratori e la sicurezza delle ferrovie. Questo è un fatto molto importante, vuol dire che si riconosce come parte offesa anche i delegati RLS. Come dicevo, il processo riprenderà il 27 e poi il 3 giugno e poi andrà avanti, calendarizzato settimana per settimana, perché pensiamo che il giudice voglia chiudere prima della fine dell'anno sicuramente. non sappiamo se ancora prima, insomma, dei mesi di, perché il processo è prevedibile che inizi il prossimo anno, il processo vero e proprio con gli imputati e quindi le società coinvolte. Per quanto riguarda la mia vicenda, ovviamente il mio licenziamento è il prodotto di una mobilitazione incessante, sistematica, che dura da 4 anni, sia per quanto riguarda Viareggio, sia per quanto riguarda stragi analoghi a Viareggio. Voglio ricordare che noi il 15 maggio una delegazione di familiari di assemblea, 29 giugno, è stata presente ai funerali a Genova dei 9 lavoratori vittime di un'altra immane tragedia. Il prossimo 23 saremo in assemblea con i lavoratori del porto, il collettivo Portuali. Quindi noi non solo rivendichiamo sicurezza a partire dalla strage di Viareggio, e quindi in ambito FS, in ambito dei trasporti, ma rivendichiamo sicurezza e verità per tutte le stragi avvenute in questo paese, e che purtroppo molte sono state dimenticate, altre sono rimaste impunite, e la battaglia quindi è perché sia garantita salute e sicurezza per i lavoratori, per i viaggiatori, e purtroppo dopo Viareggio dobbiamo dire anche per cittadini, come nel caso di Viareggio, che sono morti mentre stavano riposando nelle proprie abitazioni. Quindi, dicevo, la mia vicenda è il prodotto di questa mobilitazione, e quindi noi la rivendichiamo, come rivendichiamo il diritto di critica e di cronaca per i lavoratori delle ferrovie che sono impegnati sul terreno della sicurezza e della salute. Fino ad oggi vi sono state 4 udienze, la prima il 5 luglio dello scorso anno, il 2 ottobre, il 22 gennaio di quest'anno e l'11 marzo, quella del 4 giugno al Tribunale di Lucca in via Gallitassi alle ore 10 sarà la sentenza definitiva. Il giudice deciderà o la mia reintegrazione o la conferma del licenziamento. Quello che è da sottolineare è che nelle 4 udienze precedenti al mio licenziamento vi è stata una buonissima mobilitazione, 150-200 persone sono state tutta la mattina di fronte al tribunale, tra cui familiari, lavoratori, ferrovieri, ferrovieri in pensione, cittadini, per sostenere questa battaglia, perché hanno capito che la mia reintegrazione non significa tanto un dato personale, ma significa innanzitutto cancellare un'offesa alla città di Viareggio e ai familiari delle vittime, e oltre al fatto significa respingere un tentativo vile nei confronti dei lavoratori delle ferrovie impegnati sulla sicurezza e sulla salute in questi anni, che purtroppo hanno subito diversi lavoratori provvedimenti disciplinari, dalle multe alle sospensioni fino al licenziamento. Per cui diciamo che un risultato positivo per quanto riguarda il sottoscritto sarebbe un risultato positivo anche per quanto riguarda altri licenziati, e soprattutto per quei delegati RLS ed RSU impegnati sulla sicurezza, in modo che cancelleremmo in qualche misura una forma di intimidazione, di ricatto, di minaccia, per far sì che i lavoratori non si occupino di sicurezza per quanto riguarda i ferrovieri, i viaggiatori e la collettività. Il problema della sicurezza in ferrovia è un problema reale. Pochi giorni fa è morto sui binari un altro ferroviere a Napoli. Dal 2007 ad oggi sono 37 le vittime sui binari, oltre alla strage di Viareggio ed altri incidenti gravissimi causati anche dalle porte killer, per cui noi pensiamo che il problema della sicurezza sia un problema reale, che vada trattato come tale. I lavoratori sono impegnati, vanno tutelati per questo loro impegno e per questo loro rischio sotto tutti i punti di vista. E proprio per questo noi siamo mobilitati sul mio caso come su altri casi, e diciamo che abbiamo anche costituito, che ormai funziona da anni, una cassa di solidarietà, di resistenza, dove ferrovieri e non solo, dopo la strage di Viareggio anche altri cittadini e lavoratori la sostengono, per far sì che i nostri rappresentanti, i nostri compagni di lavoro colpiti da ogni forma di azione repressiva, da ogni rappresaglia politico-sindacale, siano tutelati anche dal punto di vista economico, per poter intervenire là dove ci sono necessità e bisogni economici. Per cui per noi è un fatto importante che questa cassa venga sostenuta, perché vuol dire sostenere e resistere ancora di più delle controparti.
Senti, Riccardo, le due udienze, insomma, i due processi parlano anche ad una voce sola, insomma, rispetto a quello che ricordavi tu, sia sulla far chiarezza su quello che succede rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro in generale, ma in questo caso nel particolare delle ferrovie, sia appunto per i cittadini, i passeggeri e i lavoratori, sia appunto rispetto alla tua vicenda della tutela e il diritto dei lavoratori stessi di parlare, occuparsi della sicurezza e della salute sul lavoro. Moretti, insomma, leggevo che continua a dire, insomma, come se nulla fosse, che le ferrovie sono un ente sicuro in cui non esiste nessun problema di sicurezza, ma noi contiamo già dal 2007 ad oggi 35 lavoratori uccisi, insomma, sul lavoro per quanto riguarda soltanto le ferrovie, contiamo anche purtroppo dei casi di licenziamenti politici, insomma, oltre al tuo, ricordiamo, insomma, quelli passati che hanno per fortuna vinto, insomma, sul reintegro. In ferrovia di fatto c'è un problema di sicurezza che viene continuamente nascosto sotto al tappeto, e comunque prende invece piede da una politica organizzativa, da un piano produttivo aziendale.
Sì, noi abbiamo diciamo denunciato da anni che la politica aziendale è una politica che ha fatto sì in questi anni, perlomeno da un paio di decenni, la sicurezza diventasse un optional sacrificata sull'altare dei profitti. Ristrutturazioni, privatizzazioni, liberalizzazioni sono le cause che hanno provocato questa penalizzazione non solo del servizio ferroviario inteso in senso sociale e pubblico, ma anche purtroppo della sicurezza e della salute. La strage ferroviaria di Viareggio, altri incidenti gravissimi, i morti per le porte killer e i 37 lavoratori deceduti sui binari in questi ultimissimi anni parlano chiaro, per cui questi fatti rivendicano verità e giustizia oltre che sicurezza. Noi siamo impegnati in questa battaglia su Viareggio, ma è una battaglia generale per la sicurezza nel settore dei trasporti. Penso all'Inate, penso alla Moby Prince, pensiamo ai fatti di Genova di pochi giorni fa. Quindi noi lo crediamo con forza: sicurezza, verità, giustizia, e chiamiamo tutti i cittadini, i lavoratori, i ferrovieri, alla mobilitazione, all'attenzione, alla sensibilizzazione, alla denuncia forte, senza paura delle ritorsioni, che purtroppo la controparte fa il suo mestiere. Noi nell'interesse collettivo dobbiamo fare quello di difendere i lavoratori e i viaggiatori. Per cui noi facciamo appello alla presenza, per quanti potranno, il 4 giugno come momento di mobilitazione per la reintegrazione del sottoscritto, che vuol dire difendere la sicurezza e i lavoratori impegnati su questo fronte. La partecipazione alle udienze che riguardano il processo di Viareggio, e poi il 29 giugno è il quarto anniversario della strage, noi faremo anche quest'anno una grossa mobilitazione con migliaia di persone in piazza, come è stato per gli scorsi anni, perché non cala l'attenzione, perché la denuncia sia forte e soprattutto perché ci sia capacità di esaltare quelli che sono i nostri valori, cioè la solidarietà, l'unità, la lotta e l'organizzazione, perché se siamo organizzati possiamo strappare dei risultati. Noi lo diciamo sempre sia nelle vertenze sindacali che in queste battaglie: chi lotta può anche perdere, ma chi non lotta ha già perso. Per cui noi invitiamo facciamo un appello alla mobilitazione in queste scadenze importanti, e soprattutto organizzarsi bene sul tema della sicurezza e della salute in ogni luogo di lavoro, e dare forza a quei compagni e a quei lavoratori che sono in prima linea in questa battaglia che è di civiltà, perché vuol dire difendere la salute e la vita, che sono diritti inviolabili, ineludibili e irrinunciabili.
Senti, mi sembra di capire che la politica sindacale nelle ferrovie, insomma, negli anni abbia sempre espresso un filo conduttore con la dirigenza delle ferrovie, intendo i sindacati confederali nel particolare, e su questa vicenda qui, insomma, non solo della strage ma in generale della salute e la sicurezza sul lavoro nelle ferrovie, sembrano fare un po' orecchie da mercante. Insomma, il fatto che ti sei ritrovato da solo anche rispetto alle grandi organizzazioni sindacali su questa lotta qua, ma tu e anche gli altri, insomma, lavoratori che nel tempo hanno subito licenziamenti politici dentro le ferrovie.
Sì, il problema è questo, che purtroppo i sindacati cosiddetti maggioritari ovviamente hanno sviluppato in questi anni una politica concertativa e di moderazione rivendicativa, definiamola così, e questo ovviamente ha penalizzato fortemente anche i problemi che riguardano la salute, la sicurezza e la difesa dell'ambiente. Voglio sottolineare anche questo se pensiamo alla vicenda dell'Ilva di Taranto in particolare. E quindi questa battaglia è in mano a settori sindacali, a strutture sindacali, a organismi, a collettivi, a comitati, e bisogna far sì che di valorizzare queste esperienze, di socializzarle, di ripeterle laddove non si sono sviluppate in questi anni, e di far sì che siano coordinate, perché l'unità e il coordinamento ovviamente dà una maggiore forza a tutti. Noi siamo impegnati come ferrovieri in questa battaglia. Per quanto riguarda il mio caso, diciamo che la solidarietà è stata ampia, addirittura qui a Viareggio e in Versilia è stato fatto uno sciopero generale di tutte le categorie dei lavoratori, sono state fatte manifestazioni, cortei, abbiamo bloccato più volte gli intercity nella stazione di Viareggio, abbiamo fatto presidi, iniziative, dibattiti. Tutte le amministrazioni comunali della Versilia e non solo hanno espresso solidarietà nei miei confronti. È ovvio che non è sufficiente rispetto alla battaglia che stiamo conducendo, però questa solidarietà, questa partecipazione ovviamente, se ben utilizzata, può produrre comunque dei risultati sul piano della coscienza, dell'organizzazione e della forza. Perché per noi il contenuto è la sicurezza, la verità e giustizia. L'obiettivo di questa lotta ovviamente sono la solidarietà, l'unione delle forze, la lotta come aspetto centrale e l'organizzazione, all'insegna che dobbiamo avere la nostra autonomia, la nostra indipendenza, e non dobbiamo delegare ad altri una battaglia che è della collettività, dei cittadini, dei lavoratori tutti.
Va bene Riccardo, insomma penso che sia stato esauriente e sintetico, insomma, come nella tua capacità. Noi magari invitiamo a ricordare i prossimi passi, insomma, rispetto sia al processo di Viareggio, ma soprattutto al tuo che sta per arrivare, insomma, entro 15 giorni.
Sì, il 4 giugno c'è l'ultima udienza, che è la quinta per quanto riguarda la mia vicenda. Il giudice si pronuncerà, le memorie difensive sono state presentate, come ricordavi giustamente, il 17 maggio, sia da parte dei miei avvocati che da parte degli avvocati del Cavalier Moretti. Noi organizzeremo alle 9:30 un presidio di fronte al Tribunale di Lucca per sostenere questa battaglia e ovviamente per sostenere la battaglia più generale che riguarda la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, a partire da Viareggio in tutte le realtà che ben conosciamo, dalla l'amianto di Castale Monferrato, agli operai della Tisse, fino a tutte le tragedie che sono avvenute in questi anni e che giorno per giorno colpiscono centinaia di lavoratori, come ricordavo prima, in ferrovia dal 2007 ad oggi, 37 vittime lungo i binari. È una statistica impressionante, vuol dire che ogni 2 mesi muore un lavoratore sui binari delle ferrovie. E questo crediamo che sia inaccettabile, e abbiamo tutto il diritto non solo di far cronaca ma anche di criticare le scelte di un'azienda che invece calpesta non solo i diritti ma anche la sicurezza e la salute dei ferrovieri, dei lavoratori delle ditte di appalto, dei viaggiatori e, con Viareggio, anche dei cittadini.
Va bene Riccardo, noi penso che ci risentiremo, insomma, a ridosso del 4 o il 4 stesso, per avere un report, insomma, per capire cosa è successo, e insomma un abbraccio e ci sentiamo, insomma, presto.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Napoli per il nostro futuro. Per i soldi e i primi piani, per comprarti la ragione da un popolo che non sa più cos'è la ribellione. Ma piante per balene, poche attogli e cani abbandonati. Ma non vuole più saperne gli sfruttati e emarginati, disoccupati, immigrati, licenziati, disturbati dai sistemi che tu usi per comprarci e renderci fedeli come un branco di impiegati, con i cinque sensi collegati ad un mondo virtuale dove il male ti resiste, dove il bene ti assiste nella corsa al profitto e se ne sta zitto. La classe operaia, il comunismo è morto se lo dicono i giornali. Rimane capitale che oltre il bene e il male è l'unico sistema che ti dà da mangiare. Ma se mese dopo mese la vita aumenta sempre, anche perché il consiglio per l'acquisto ti è tolto dal salario. Per questo che è un calvario, non resta che la rabbia e costruire barricate per domani. Non resta che colpire ci vuole morti per non cedere al potere, non cedere al potere. Io no, non ci credo, non credo ai tuoi miracoli per il nostro futuro. Tu puoi soldi e primi piani per comprarti la ragione da un popolo che non sa più cos'è la ribellione. Ma piange per balene, poche attogli e cani abbandonati, ma non vuole più saperne gli sfruttati e emarginati, disoccupati, immigrati, licenziati, disturbati dai sistemi che tu usi per comprarci e renderci fedeli come...
Bene, 12 e 28, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, la facciamo con Giovanni. Ciao Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Allora, Giovanni, lavoratore delle Poste a Milano, insomma, cerchiamo con te di capire quello che succede nel mondo delle Poste, perché comunque stanno per arrivare migliaia di licenziamenti, insomma, alle Poste, e cerchiamo con te, insomma, di fare luce su quello che sta succedendo, sul rinnovo dei contratti precari, anzi il mancato rinnovo dei contratti precari e quant'altro. Ci puoi dare anche luce rispetto ai licenziamenti, anche personale, insomma, che stanno per arrivare?
No, alcuni sono già arrivati, ed è già da parecchi anni che arrivano i licenziamenti personali, anche allargati, diciamo, cioè rivolti, che hanno coinvolto più persone. Bisogna uscire una volta per sempre dalla mitologia creata magari ad arte da chi ne ha avuto interesse a livello politico, che le Poste siano una culla di benessere dove non accade nulla di negativo o di contrario a un'etica e a una moralità da un punto di vista politico e sociale. In realtà alle Poste succedono licenziamenti come in tutti gli altri posti. Le Poste non sono più l'espressione dello Stato già da una ventina di anni, dal 1994, quindi sono giusto 20 anni, in quanto prima erano un'azienda istituzionale dello Stato che, in quanto istituzione, aveva l'obbligo di fornire un servizio di comunicazione a tutti i cittadini, quindi rispetto all'ultima casa dell'ultimo comune più lontano d'Italia. Da quella data in poi, per legge, è stata trasformata in società per azioni, e quindi la missione delle Poste diventa la speculazione. Una società per azioni non deve fare altro che cercare di trarre maggior profitto economico, per cui la finalità del servizio viene messa sicuramente in secondo piano, perché il servizio serve solo per fare soldi in questo caso, mentre prima doveva svolgere un servizio a prescindere dal guadagno economico. Questa trasformazione di legge è anche una trasformazione culturale. Prima la Posta veniva vista con un certo, con una certa valutazione di prestigio, si chiamava corrispondenza all'interno del lavoro postale. in gergo. Oggi si chiama prodotto, quindi ha assunto un ruolo molto più piatto, marginale, certamente non è il ruolo che la Costituzione italiana attribuiva all'importanza della corrispondenza, tant'è che la corrispondenza in quanto tale è tutelata, sarebbe ancora tutelata dalla Costituzione italiana, quindi è una cosa molto importante. In tutto questo meccanismo, in tutti questi anni, abbiamo visto un po' di tutto, quindi questa trasformazione in società per azioni, con partiti che si sono accapigliati per cercare di avere anche la primogenitura di questa trasformazione. Non si sa quale sia il tornaconto positivo per la società di una privatizzazione di un servizio essenziale, di un servizio universale, visto che abbiamo accertato che alla fine questo ha comportato aumento di tariffe proprio per cercare di guadagnare un pochino di più, ovviamente, come è giusto che faccia una qualunque società per azioni, aumento di tariffa a carico della società italiana, a carico dei pensionati, a carico di chiunque poi vada a spedire una raccomandata o a pagare un bollettino di conto corrente postale o una bolletta telefonica o quant'altro, e poi una riduzione inedita, inaudita, sistematica e continuativa dei posti di lavoro, quindi con creazione di disoccupazione che si aggiunge a tutto il resto della disoccupazione nazionale, per cui abbiamo un soggetto Poste Italiane che contribuisce ad aggravare in modo pesantissimo quella crisi che già pervade tutta l'Italia, tutta la nazione.
Senti,
questo è un quadro, diciamo, di riassunto che posso fare molto velocemente. In tutto ciò ci sono anche i licenziamenti, ovviamente, perché una volta che che nascono queste dinamiche di speculazione, chi si trova invischiato in questo meccanismo poi la paga. La pagano i sindacalisti che si sono opposti, che non si sono allineati, magari denunciando che non venivano fatti i controlli RAGX sulla corrispondenza e perciò sono stati licenziati. La pagano i sindacalisti che hanno denunciato che la Posta andava al macero, magari per carenza di personale che non riusciva a smistarla e perciò sono stati licenziati. La pagano anche i lavoratori che, in quanto lavoratori, sono stati sfruttati, mi riferisco particolarmente ai trimestrali, per cui abbiamo avuto migliaia e migliaia di trimestrali che ogni anno sono stati chiamati questi 20 anni a lavorare all'interno delle Poste per sostituire posti carenti, posti vacanti strutturalmente, per i quali bisognava assumere persone fisse, però sono 20 anni che le Poste appunto non assumono più persone fisse, almeno sulla carta. Tutto ciò, non si fanno più i concorsi infatti, tutto ciò ha comportato migliaia di ricorsi da parte dei lavoratori trimestrali che, avendo scoperto di essere stati assunti con motivazioni false, quindi che non giustificavano quell'assunzione, hanno fatto ricorso ai tribunali, hanno vinto le cause. Non tutti poi sono riusciti ad arrivare fino al terzo grado, in quanto i sindacati di partito, che io definisco tali, hanno proposto delle sanatorie per cercare di evitare delle sconfitte epocali all'azienda, alla fine arrivando in Cassazione poi l'azienda avrebbe dovuto pagare tantissimi soldi di risarcimenti in modo definitivo. Qualcuno si è rifiutato anche di sottoscrivere questo accordo, perché alla fine l'accordo prevedeva che il lavoratore dovesse restituire i soldi che aveva avuto come risarcimento dopo essere stato licenziato ingiustamente, quindi la conclusione era che ognuno doveva pagarsi il posto di lavoro con questi soldi. Tra quelli che non hanno pagato questi soldi, non hanno accettato questa sanatoria capestro, ci sono quelli che sono arrivati in fondo in Cassazione, dove per motivi imperscrutabili poi avviene che alcuni vincono le cause definitivamente, altri invece vengono licenziati dalla Cassazione in base magari ai collegi probabilmente, anche se ormai stanno lavorando da 10 anni. Quindi abbiamo un contesto talmente caotico che ha una spiegazione semplicissima, che è quella che è politica ovviamente, e che risiede in questa privatizzazione fatta solo per trarre profitto economico e non per trarre né benessere sociale e né socialità nemmeno nel servizio postale, che ne ha patito in modo gravissimo. Ci sono situazioni in cui sappiamo che per carenza di personale oggi la Posta magari viene consegnata una volta ogni 15 giorni.
Senti, io volevo fare un quadro, insomma, un po' più specifico su alcuni punti. Tu hai fatto naturalmente un quadro generale, io leggevo un po' da internet un po' di dati, no? Insomma, l'anno scorso, cioè solo in un anno, insomma, sono chiusi almeno 1000 uffici postali in tutta Italia, quindi questo qua significa appunto, come dicevi tu, il fatto che comunque oltre ai licenziamenti anche il servizio postale è stato, diciamo, ha avuto una batosta molto grande. negli ultimi anni. Tutto questo è stato, diciamo, giustificato anche con un accordo, insomma, sindacale, con un diciamo, su un punto centrale, che era quello della contrazione della corrispondenza in Italia, quindi di fatto non servivano più tutti questi lavoratori. Però è anche vero che le Poste negli ultimi anni hanno scelto di investire in altro, hanno scelto di investire nei prodotti bancari e nei prodotti finanziari. Banco Posta è quello che cioè il conto corrente postale, insomma, il conto corrente bancario postale è quello che invece continua a tirare più profitti ed è, diciamo, l'elemento che traina di più nei profitti in Italia. Però, insomma, ricordiamoci che le Poste assolvono, come dicevi tu, ad un servizio essenziale, costituzionale rispetto alla corrispondenza, ma anche di fatto, diciamo, territorialmente, perché comunque lì ancora oggi vengono date le pensioni, si pagano le bollette, insomma, eccetera eccetera. Quindi riguardo alla parte del servizio, poi andremo naturalmente a discutere di quello che è la parte sul lavoro, però rispetto alla parte del servizio è importante, insomma, parlarne, perché comunque lì una solidarietà dei cosiddetti utenti, oggi chiamati clienti, insomma, delle Poste è un dato importante che si deve assumere.
Guarda, io penso che la definizione di utente e di cliente abbia una differenza fondamentale. L'utente è colui che usufruisce di un servizio e in quanto tale il servizio è dovuto. Il cliente, in modo molto più banale, è quella figura mediocre che ottiene il servizio in base a quello che paga. Quindi, quando si dice il cliente ha sempre ragione, in realtà il cliente ha sempre ragione se paga quello che gli viene richiesto, altrimenti non ottiene proprio nulla. Allora, la differenza tra un servizio sociale, un servizio essenziale e un servizio commerciale è proprio questa, che nel commercio vince chi ha più soldi, ottiene chi paga di più. Nel servizio sociale, che lo Stato garantisce in quanto Stato, in quanto unione giuridica di tutti i cittadini per il loro benessere, per la loro tutela, ci sono gli utenti che sono quelli che hanno il diritto di usufruire di quel servizio. Questo cosa vuol dire? Che prima tutti avevano il diritto di ricevere una lettera magari nelle stesse 24 ore, con gli stessi termini. Oggi no, oggi se tu hai una lettera che arriva in 24 ore devi pagare di più, se vuoi una lettera ancora più veloce devi pagare ancora di più, quando in realtà c'è una struttura statale che prima era già in grado logisticamente di poter svolgere questo lavoro, anche se per variati motivi questo non accadeva sempre, però a livello logistico ti garantisco che era possibile farlo. Quindi abbiamo a monte una volontà politica che sottintende l'idea e l'ideologia di spaccare il popolo, la popolazione, in due classi: la classe che paga e che ottiene di più, la classe che non può pagare e che quindi deve avere di meno. Questo è un pensiero di tipo, a mio avviso, ideologico, che sta alla base del perché le Poste vanno privatizzate da parte di determinate componenti politiche. Da un punto di vista del Banco Posta, il Banco Posta è quella struttura delle Poste che raccoglie tantissimi miliardi di euro di deposito da parte dei cittadini, si stima che siano 230 miliardi. Ora è chiaro che questa struttura farebbe senz'altro gola a qualche operatore bancario privato. Vedremo come andranno le cose. Certamente fino ad oggi, con le linee politiche che abbiamo visto, le cose non sono andate a favore della popolazione, sono andate a favore della cittadinanza. Abbiamo visto che la cittadinanza nel suo complesso non fa altro che perdere soldi, diritti e benessere da molti anni a questa parte. Guarda caso sono gli anni che coincidono con queste ideologie.
È chiaro, come dicevi tu, l'ideologia è quella del neoliberismo, insomma, cercare di affossare un settore pubblico per smantellarlo ai privati, e questo in effetti nelle Poste è successo. Insomma, ti chiedo questo in maniera, diciamo, breve e sintetica, se puoi rispondermi a questa cosa: quanto ha influito la privatizzazione nel senso di dare ai competitor esterni fette di mercato postale? Perché, insomma, la cosa che mi sembra un po' contraddittoria è questa: cioè tu licenzi i lavoratori delle Poste perché la contrazione della corrispondenza appunto è un fatto che secondo loro ha sodato, però nello stesso tempo liberalizza il mercato dando possibilità a competitor esterni come SDA, TNT, DHL per fare alcuni esempi eccetera, di poter fare lo stesso lavoro tuo. Quindi c'è allora di fatto questa corrispondenza quanto realmente si è ridotta, se poi alla fine ci stanno altri competitor che vogliono entrare in questo mercato, vuol dire che di fatto il mercato comunque è ancora appetibile.
Ma anche qui ci sono delle contraddizioni politiche ben evidenti. Come dici tu, il mercato è appetibile, altrimenti non esisterebbe questa corsa ad avere l'ufficio postale privato, in poche parole, se non ci fosse la massa da movimentare. In realtà la riduzione del personale delle poste, che viene sistematicamente con dichiarazione di esuberi ogni 5-6 anni, per un totale di, se non ricordo male, di 56.000 esuberi dichiarati nel corso degli ultimi due decenni, in realtà si scontra col fatto che se ci fosse veramente questo esubero non dovrebbero assumere trimestrali. Invece non è così. Da un lato dichiarano esuberi, riducono il personale, quindi ci sono fino ad oggi soltanto prepensionamenti, sono stati gestiti così, mentre sono stati licenziati individualmente molte persone con altre, diciamo, con altre motivazioni. Però a fronte di questi 56.000 esuberi, espulsioni e quindi queste dichiarazioni di eccedenza di personale in base alla massa di posti da lavorare, come hai correttamente rilevato tu, ci sono questi 75.000 trimestrali che sono stati assunti ogni anno in pratica dal 1994 grosso modo in poi.
No, infatti leggevo ogni 100 lavoratori prepensionati 20 erano assunti in maniera trimestrale part time, insomma era questo.
Abbiamo visto scorrere un esercito di persone che ha lavorato all'interno dell'azienda, che non si giustifica con una eventuale effettiva presenza di esuberi e quindi poco lavoro, anche perché teniamo presente che ci sono dei periodi in cui c'è magari più lavoro e periodi in cui ce n'è di meno, ma non è che si può assumere un giorno sì e un giorno no in base al lavoro che c'è. Ci sarà il momento, come magari in certi periodi, dove c'è più corrispondenza e ci sarà un momento dove ce ne sarà di meno. Noi dovremmo avere sempre una media di persone presenti sul lavoro che garantiscano sia gli impulsi positivi anche a fronte di eventuali momenti di stasi, per essere sempre elastici ed efficienti dal punto di vista del profilo del lavoro da svolgere.
Senti, poi invece rispetto appunto, entrando nello specifico della questione lavorativa riguardo appunto ai lavoratori stessi, appunto dicevamo licenziamenti dei contratti a tempo indeterminato, di fatto assunzione continua, con tutto che appunto si giustificano licenziamenti dal punto di vista produttivo, dicevamo appena adesso che si continua ad assumere invece in maniera precaria e trimestrale, semestrale, insomma quello eccetera, però diciamo questo qua ha un effetto sul lungo periodo di restrizione della massa lavorativa dentro le poste, e questo qua produce anche oltre ai disservizi anche un malessere rispetto al lavoratore stesso, insomma l'abbassamento dei diritti, le condizioni contrattuali peggiori, i salari che si abbassano rispetto ad accordi firmati da CGIL e CISL. Ci puoi fare un quadro anche di questo, insomma qual è la perdita salariale, qual è il costo del, cioè quanto questo costo del lavoro veramente sta abbattendo dentro le poste per fare poi di fatto profitto, insomma, alle spalle dei lavoratori, perché mi sembra che anche qui stia succedendo questo.
Dunque, hai nominato CGIL e CISL, io avevo evitato di farlo.
Faccio io perché insomma leggevo da internet che si sta per firmare il nuovo contratto delle poste, perlomeno è in discussione il nuovo contratto, e leggendo sempre dai giornali CGIL e CISL fanno dichiarazioni in cui giustificano questi licenziamenti, anzi addirittura ringraziano perché fanno vedere che di fatto assumono i lavoratori precari, insomma mi sembra alquanto contraddittorio queste loro dichiarazioni, ma sono dichiarazioni che stanno nella stampa, quindi le prendiamo per quello che sono.
Noi abbiamo visto un peggioramento interno aziendale da parte dei lavoratori, a cominciare da un contratto del 1994 che ha accorpato una serie di livelli professionali, favorendo l'affondamento di alcuni livelli con persone professionalizzate, ma non purtroppo sospinte evidentemente da Santi in Paradiso, e favorendo invece l'emersione di altri soggetti. Questo ha comportato uno scombustolamento interno dell'organico da un punto di vista anche della motivazione, intanto, oltre che economico, perché poi quelli che sono stati baciati dalla fortuna e si sono trovati su un percorso di promozioni, chiaramente con gli aumenti contrattuali hanno guadagnato di più, mentre gli altri che sono stati in qualche modo retrocessi hanno avuto una perdita, che è la maggioranza poi del gruppo, della massa dei lavoratori. E questo è un punto negativo. Un altro punto negativo, sempre con i contratti CGIL e CISL UIL, è aver stabilito dei cavilli contrattuali con cui impedire ai sindacati, che non sono quei sindacati, di poter svolgere delle assemblee sul posto di lavoro, quindi facendo sì che i lavoratori debbano per forza partecipare solo ad assemblee, io definisco di regime, a questo punto, dove possono essere informati o coinvolti soltanto dai sindacati che hanno firmato lo stesso contratto. Quindi un sindacato come il mio, che non ha firmato il contratto, che ricordo è il sindacato Lavoro e Giustizia della CUB, è completamente escluso da qualsiasi percorso, partecipazione di democrazia, rimangono in piedi soltanto i percorsi che vengono imposti da quei sindacati. Quei sindacati io li definisco sindacati di partito, perché hanno evidentemente alle spalle una storia ben precisa. Sappiamo bene che la CGIL si riferiva al PC, sappiamo bene che la CISL si riferiva alla DC e che la UIL si riferiva al PSI, e sappiamo anche che questi politici che erano in quei partiti oggi sono trasversalmente sparsi, però esistono lo stesso e allo stesso modo esercitano evidentemente la loro influenza. Abbiamo avuto un danneggiamento globale sia da un punto di vista della professionalità, quindi proprio del morale, ma anche da un punto di vista economico. Le ultime notizie che abbiamo sono quelle dell'anno scorso, in cui è stato sottoscritto un accordo che penalizza rispetto alle presenze, per esempio, le persone che sono in maternità vanno a perdere dei soldi, quindi c'è una polemica anche su questo, tutto per cercare di raschiare il fondo del barile sulle spalle dei lavoratori. In realtà poi sappiamo che, per quanto riguarda lo stesso tipo di contratto, gli emolumenti che vengono assegnati alla parte dirigente dell'azienda non vengono invece limati, anzi vengono ben sostenuti. Per cui noi ci troviamo in una situazione come tra l'incudine e il martello, dove da una parte c'è una mitologia ancora che persiste, che vede che le persone che sono assunte alle poste se la passano bene, e questo è il concetto. Dall'altra parte invece sappiamo che all'interno ci sono continue pressioni e repressioni, quindi pressioni e repressioni, compresi i licenziamenti come ritorsione verso l'attività sindacale di chi non è allineato, ma non si riesce a far sì che questo si possa in qualche modo frenare, perché a livello politico, quindi a livello di Parlamento, diciamolo chiaro, i politici coprono questa situazione, anzi per loro va benissimo.
Senti, c'è un altro punto di vista, che è quello della salute e la sicurezza sul lavoro. Insomma, con l'aziendalizzazione, con la privatizzazione delle poste, sembra essere aumentato, insomma, questo problema. Insomma, addirittura parliamo di morti sul lavoro, insomma, ricordiamo che anche lì si muore sul lavoro, insomma, soprattutto la parte dei postini in movimento, con mezzi propri o dati dalle poste stesse, motorini, quant'altro, lì purtroppo succedono anche questo, ma l'azienda sembra preoccuparsene poco, insomma, se ne parla poco di questo problema.
Se ne parla poco perché chi avrebbe i mezzi e la possibilità per parlarne evidentemente non lo fa bene. I grandi sindacati che hanno delle strutture informative più che sufficienti per poterne parlare evidentemente non ritengono che questo sia un argomento degno di nota, ma in realtà è vero che soprattutto tra la categoria dei portalettere, da quando l'azienda è stata privatizzata, quindi a fronte di un aumento dei carichi di lavoro, per cui si riducono i portalettere che però devono servire sempre zone più ampie, e a causa della sostituzione del personale titolare con trimestrali, È vero che tutto questo ha portato a un aumento degli incidenti, perché più lavoro significa più stress in condizioni di tempo anche pessime, perché il portalettere va in giro sia che piove sia che non piove, con tutte le condizioni del tempo. In poche parole, il suo lavoro è quello di stare in mezzo alla strada per consegnare questa posta, quindi si trova coinvolto in una situazione meteorologica non per forza tranquilla, in più con molto traffico, dipende dalle varie situazioni delle città. E se a questo aggiungiamo anche l'inesperienza di persone che vengono fatte lavorare per 3 mesi con dei motomezzi molto spesso pesanti, caricati fino al limite, o magari non ben gestibili da chi li guida, si creano i presupposti perché il lavoro diventi molto più pericoloso, cosa che ha portato evidentemente poi anche a degli incidenti. E la cosa peggiore è che questi incidenti vengono riconosciuti dall'INAIL non come infortunio sul lavoro, perlomeno fino ad oggi sappiamo che è stato così, ma come incidente stradale. Quindi si toglie anche la dignità di un riconoscimento di un infortunio sul lavoro a quello che in realtà è un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti, perché il postino non va in giro col motorino per farsi un giro, ma lo fa perché sta lavorando.
Certo. Senti, un'ultima parte la vorrei dedicare alla mobilitazione, insomma, su queste problematiche. Mi sembra di capire purtroppo che invece da parte della categoria, insomma, dei lavoratori delle poste non ci sia molta attenzione a questo, o perlomeno l'attenzione che c'è nell'assemblea sindacale non sfocia, o sfocia a volte in poche parti ad una attenzione che porta ad una mobilitazione conseguente a questi problemi. Se è così, se mi sbaglio, è perché insomma è così?
Siamo in un contesto che io prima ho definito di regime, nel senso che i sindacati che non hanno firmato il contratto, a questi sindacati non viene concesso il diritto di poter effettuare delle assemblee sul posto di lavoro. Questo ha la finalità di escludere i lavoratori dall'essere coinvolti in un sistema di informazione, di relazione, che invece viene concesso agli altri, quelli che hanno firmato il contratto. Allora, oggi l'attività sindacale si svolge più per concessione aziendale, da questo punto di vista, che non altro. In un'azienda come quella delle poste, che è sminuzzata sul territorio, quindi non parliamo di un'azienda che ha uno stabilimento ben preciso, ma un'azienda dove il personale, dove i lavoratori sono spalmati su tutto il territorio nazionale, a volte anche in posti dove c'è un solo lavoratore, un ufficio postale con un lavoratore solo. Se non si riesce ad avere il diritto di poterli contattare e coinvolgere con un'assemblea, diventa molto difficile poter ottenere anche un miglioramento di quelle condizioni che sono alla base di una coscienza sindacale. Questo almeno è il mio punto di vista sommesso e personale. Di conseguenza noi viviamo in un sistema che fa di tutto per impedire la crescita della coscienza sindacale. Questo comporta poi che in assenza di una coscienza sufficiente non ci sia l'attenzione dovuta anche a scopo preventivo, proprio per prevenire che accadano degli eventi come quello della possibile svendita del Banco Posta, e quindi per cercare di fronteggiarlo prima. Credo che però questo aspetto sia un aspetto che interessa un po' tutta la società, quindi in tutto ciò comunque l'azienda postale è una parte della società.
Va bene, noi ti ringraziamo insomma per il quadro abbastanza completo, insomma, che hai saputo fornirci su quello che attualmente è lo stato delle poste riguardo al servizio, ma riguardo soprattutto alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici delle poste. Non so se hai altro da aggiungere in merito insomma a questo, oppure insomma ci risentiremo presto insomma per altri aggiornamenti, anche per fare dei quadri su quella che è l'evoluzione insomma dell'ulteriore privatizzazione delle poste.
Su aggiornamenti futuri senz'altro ci possiamo sentire. Per concludere, io posso soltanto sottolineare quello che ho cercato di far capire in qualche modo, che il destino dell'azienda Poste Italiane comunque è un destino politico, cioè dipende dalla politica. e qui dipende dai provvedimenti, dalle decisioni che ci saranno in Parlamento da parte di quei partiti che fino ad oggi hanno sostenuto questo tipo di privatizzazione. Se si rendessero conto dell'importanza che ha una infrastruttura strategica come quella delle Poste italiane e se si rendessero conto delle ricadute che ciò ha sulla popolazione, forse, e questo sarebbe l'auspicio, forse farebbero, non dico una marcia indietro come sarebbe auspicabile, ma perlomeno che rivedano un pochino questa accelerazione verso una privatizzazione che diventa sempre più basata sui valori economici e sempre meno basata sui valori umani.
Va bene, grazie mille, noi ti ringraziamo insomma per la corrispondenza di oggi e ci sentiremo presto, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Bene, allora Corrispondenza Operaie finisce qui anche per oggi, fra qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa, noi ci sentiamo lunedì prossimo, naturalmente ricordiamo sempre di sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 6180 4001 per poter continuare a dare voce a chi non ce l'ha, voce alle lavoratrici e ai lavoratori in lotta in tutta Italia. Non solo per la difesa del proprio posto di lavoro, ma per avanzare nei diritti e nella propria dignità. Un saluto a tutti e a lunedì prossimo.
È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile.